Benvenuti al nostro approfondimento. Oggi una domanda forse un po' scomoda, ma l'intelligenza artificiale ci rende più efficienti o c'è un costo nascosto? Magari per le nostre capacità di pensare, per la cultura? Per capirci qualcosa, mettiamo a confronto due prospettive, piuttosto diverse. Da un lato, uno studio preliminare, attenzione, preliminare, dell'MIT Media Lab. Hanno usato l'EEGI, sa, l'elettroencefalogramma, per vedere cosa succede nel cervello quando si scrive un saggio con e senza l'aiuto dell'IA, tipo ChatGPT. Dall'altro, alcuni estratti dal libro IA il tuo mindset, di Teresa Potenza e Alberto Pian.
Loro invece analizzano l'aspetto culturale, cioè come l'IA addestrata su dati molto mainstream, diciamo, possa finire per rinforzare stereotipi e magari abbassare il livello culturale generale.
Esatto, e l'obiettivo è proprio intrecciare queste due visioni. È interessante vedere come le analisi di Potenza e Pian, che sono più sul piano culturale, sembrino quasi anticipare certi risultati, neuroscientifici dell'MIT. Vediamo un po'. Allora, partiamo da Potenza e Pian. Loro descrivono come funzionano queste IANO, addestrate su quantità enormi di dati.
Sì, dati presi un po' ovunque. Loro citano un'inchiesta del Washington Post che ha trovato di tutto. Wikipedia, ok, ma anche Scribd, dove, sai, i contenuti non sono proprio verificati.
Ah, ecco.
O addirittura siti di propaganda, tipo rt.com, materiale piratato, insomma, un calderone.
E secondo loro, questo addestramento sulla cultura di massa, chiamiamola così, porta l'IA a fare cosa?
A riprodurre le idee dominanti, i bias, gli stereotipi. Fanno esempi concreti, no?
Assolutamente. C'è lo studio di Stanford sulle immagini generate dall'IA. L'informatico è quasi sempre uomo, la governante asiatica. Oppure le redazioni giornalistiche immaginate dall'IA, piene di uomini bianchi.
Capisco.
E il punto chiave per Potenza e Pian è proprio questo. L'IA, nutrita da questa marea di dati, spesso non controllati, a volte distorti, tende a sfornare contenuti molto omogenei. Lisci, diciamo, senza troppa criticità. Fanno l'esempio dell'infermiera a Gaza, descritta in modo quasi edulcorato da alcuni chatbot. Smussano la realtà. E questo, secondo loro, crea un circolo vizioso. Lo chiamano proprio meccanismo perfetto per abbassare il livello culturale.
Quindi l'IA non sarebbe rivoluzionaria, ma...
Ma conformista, esatto. Allineata a quello che già c'è, al pensiero dominante.
Bene. Ed ecco che qui le cose si fanno davvero interessanti. Perché passiamo dal culturale...
Al cervello.
Con lo studio del MIT.
Sì, quello studio preliminare, ricordiamolo.
Certo, preliminare. Hanno preso tre gruppi. Uno scriveva saggi usando solo il proprio cervello, brain only. Un altro poteva usare un motore di ricerca. E il terzo un LLM, tipo ChatGPT. E intanto EEG acceso.
E i risultati, pur con tutte le cautele del caso, indicati dagli stessi ricercatori, sono, notevoli. Il gruppo che usava l'LLM mostrava una connettività neurale molto più debole.
Cioè, meno attività coordinata tra aree del cervello.
Esatto, come se ci fosse un minor sforzo cognitivo. E questa connettività diminuiva man mano che aumentava l'aiuto esterno, massima nel gruppo solo cervello, minima con l'LLM.
Interessante.
Non solo, sembra che col passare del tempo, nelle varie sessioni, il gruppo LLM avesse performance un po' inferiori, sia a livello neurale, sia linguistico, sia nel punteggio dei saggi, rispetto a chi usava solo il cervello.
Addirittura.
E mostravano anche meno ownership, meno senso di paternità del testo, e facevano più fatica a ricordare cosa avevano scritto. Però attenzione, i ricercatori dell'MIT sono chiarissimi su questo.
Cosa dicono?
Chiedono di non usare parole come stupidità o danno cerebrale. Parlano di costo cognitivo, di possibile impatto sull'apprendimento. Molta cautela.
Giusto. Però la convergenza è forte, no? L'analisi di Potenza e Pian, quella sull'appiattimento culturale dovuto all'IA conformista, sembra trovare un riscontro quasi fisico, anche se preliminare, nei dati dell'MIT. Quel minore impegno del cervello misurato da legge potrebbe essere proprio la manifestazione di quella minore elaborazione critica di cui parlavano loro.
È una domanda potente. Se mettiamo insieme le due cose, da una parte un'IA che, come dicono Potenza e Pian, rischia di appiattire la cultura perché si basa su dati medi spesso distorti.
Sì.
Dall'altra, indicazioni, seppur iniziali, che il nostro cervello potrebbe attivarsi meno quando le usiamo per compiti come scrivere. Allora la domanda è: stiamo delegando solo il lavoro o anche un pezzo del pensiero critico, dell'apprendimento vero?
L'analisi sull'addestramento degli IA di potenza e PIAN darebbe una spiegazione del perché questo potrebbe succedere in effetti.
Esatto, offre un contesto culturale o un potenziale effetto cognitivo.
Quindi, provando a tirare le somme, l'analisi critica di potenza e PIAN sull'IA come specchio e forse amplificatore di una cultura di massa un po' omologata trova un eco notevole nei primi risultati del MIT, che suggeriscono un possibile costo cognitivo, meno impegno cerebrale, forse performance ridotte, con l'uso intenso di LLM.
E questo solleva una questione fondamentale, che va oltre l'efficienza del momento. Questo guadagno in produttività che l'IA ci offre potrebbe avere un prezzo a lungo termine. Sulla nostra capacità di analisi, di critica, di imparare davvero, come sembravano ipotizzare Potenza e PIAN?
Già. E con questa riflessione finale lasciamo chi ci ascolta. Mentre usiamo questi strumenti potentissimi, come facciamo a restare attivi, critici, consapevoli? Come evitiamo quella omogenizzazione culturale o magari quell'indebolimento cognitivo che queste analisi suggeriscono?
La sfida forse non è dire no all'IA.
No, certo.
Ma imparare a usarla senza smettere di pensare criticamente.